Questa sera, nella grazia del Signore, invocando la guida dello Spirito Santo, volevo continuare dopo un po' di tempo a condividere con voi alcuni passaggi dell'Epistola di Pietro. Quindi siamo in Prima Pietro, siamo arrivati al capitolo 3, versetto 8. Quindi leggiamo da Prima Pietro, capitolo 3, versetto 8. Il titolo è sempre Sottomessi per amore del Signore, siamo alla quarta parte. Prima Pietro 3, 8. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male, o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Perché chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal parlare con frode. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la procacci, perché gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro supplicazioni. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi è colui che vi farà del male se siete zelanti nel bene? Ma anche se aveste a soffrire per cagione di giustizia, beati voi. E non vi sgomenti la paura che incutono e non vi conturbate. Anzi, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto, avendo una buona coscienza, onde laddove sparlano di voi siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Perché è meglio se pur tale è la volontà di Dio che soffriate facendo il bene anziché facendo il male.
Amen. Siccome è un po' di tempo che non meditiamo più assieme sull'Epistola di Pietro, ormai penso che siano più di 40 giorni, 40-50 giorni, ho deciso di riprendere alcuni punti che abbiamo visto le volte precedenti per rilacciare il discorso. Ormai abbiamo meditato assieme due capitoli e mezzo di questa epistola, infatti siamo al capitolo terzo. Abbiamo visto nel corso di questa meditazione, prima di tutto, un fatto importante che il Signore ha compiuto per noi, soprattutto nel primo capitolo. Il Signore ha compiuto per noi un'opera gloriosa, un'opera meravigliosa, un'opera che Dio ha fatto nella sua grazia e per la sua volontà, in cui noi non ci abbiamo messo le mani. E gloria a Dio che non ci abbiamo messo le mani. Qualcosa che ha fatto il Signore, l'ha fatta per noi, lo ha decretato. Il fatto di dare il suo figliuolo, il fatto di decidere di amarci così come siamo, in maniera disinteressata, non come il nostro amore, che è interessato, ma al modo di Dio. Il fatto che abbia deciso tutto questo è una scelta di Dio. Dio ha deciso di amarci. Ha fatto quest'opera in favore dell'uomo, abbiamo visto, ha fatto quest'opera per l'uomo che ha creato e non contro l'uomo. L'uomo non ha dato alcun contributo in quest'opera, ma è stata l'opera di Dio, l'opera che Dio ha deciso di fare. E per i credenti, per coloro che hanno posto fede in Cristo, nell'opera di Dio, il sangue di Cristo li ha riscattati. Abbiamo visto nei primi versetti che il sangue di Cristo li ha riscattati. Il sangue di Cristo ci ha comprati. Il sangue di Cristo ci ha acquistati. E cosa vuol dire? Che non ci apparteniamo più. Ed è un bene che non ci apparteniamo più, perché se non apparteniamo più a noi, possiamo ben dire che apparteniamo a Cristo. Non apparteniamo più a noi e non apparteniamo più al maligno al quale eravamo assoggettati, ma apparteniamo a Cristo. Dio ci ha comprati, Dio ci ha acquistati per mezzo del sangue del suo figliuolo. E la parola per lo Spirito, qui l'Apostolo dice, prima non eravate un popolo, dice la Scrittura. Prima eravamo una cozzaglia di gente raccogliticcia, come dice la parola. Prima non eravate un popolo, non eravate niente. Ma ora, dice la parola, siete il popolo di Dio. E questo lo afferma l'Apostolo per lo Spirito Santo. Ma ora, prima non eravate. Ma ora siete il popolo di Dio. E questo è importante. Ma Dice, ora siete il popolo di Dio, siete stati riscattati, chiamati con uno scopo, affinché poi proclamiate le virtù, dice la parola, di colui che vi ha chiamati dalle tenebre, in cui noi tutti abbiamo giaciuto un tempo, alla sua meravigliosa luce. Per colui che vi ha chiamati dalle tenebre, alla sua meravigliosa luce. Proclamare le virtù di questo Dio meraviglioso. E allora la scrittura dice anche, se voi siete di Dio, e Dio è il vostro re, ora gli appartenete, e Dio è santo, dice la scrittura, allora Dio dice, siate santi, perché io sono santo. Questo è un fatto importante. Non dice fate santi, non dite impegnati ad essere santi, ma dice siate santi. È una condizione, un essere. Siate santi, perché io sono santo. E un altro punto importante che sottolinea l'Apostolo è che l'unico capace di renderci santi è lo Spirito di santità. Perché noi prima non eravamo santi, e non lo siamo, e lo siamo oggi in Cristo, ma non lo potremmo essere se non fosse per l'opera dello Spirito di santità, lo Spirito Santo che ci apparta. E per questo la parola dice anche, appetite il puro latte spirituale, accostandovi a Lui, affinché siate edificati come casa spirituale. È o non è meraviglioso questo passo? Affinché siate edificati come casa spirituale. E tutto questo funziona se noi ci accostiamo a Cristo, perché Cristo è la pietra vivente. Se noi ci accostiamo a Cristo è l'edificatore. Ricordate il Salmo 127, ci dice chiaramente che c'è un solo edificatore, ed è Dio. Se l'Eterno non edifica questa casa, invano noi ci affaticheremo tutta la nostra vita. Per questo la parola e l'Apostolo insiste, accostandovi a Lui, pietra vivente, voi siate edificati quale casa spirituale. Allora se noi ci accostiamo a Cristo, cerchiamo Cristo, viviamo di Cristo, saremo una casa spirituale. Se invece noi non ci accosteremo a Cristo, rifiuteremo questa pietra vivente, noi rimarremo in tutta la nostra vita una catapecchia. E chi si sognerebbe mai di ripararsi sotto una catapecchia? Nessuno. Nessuno si sognerebbe mai di cercare riparo, cercare conforto, cercare una parola, cercare un'esortazione da qualcosa che va a rotoli e va allo sfascio. Noi stessi saremmo i primi in tempo di tempesta a fuggire, come dice Matteo capitolo 7, da quella casa che non è fondata sulla roccia ma sulla sabbia. Saremo i primi a fuggire, perché sappiamo che in quel momento, nel momento della tempesta, dove c'è veramente bisogno del riparo, quella casa verrà spazzata via. Ma la parola dice che se noi ci accostiamo alla pietra vivente, noi siamo edificati come una casa spirituale, che nel tempo della tempesta non crollerà. E questo è veramente importante. L'unico edificatore è Dio. Non ce lo dimentichiamo mai. Non c'è nessuno che edifica in questo mondo, che edifica le nostre vite, se non Dio. Se l'Eterno non edifica, noi non saremo edificati. Saremo una catapecchia dal punto di vista spirituale. Saremo vacillanti, insicuri, confusi. Tutte le conseguenze di non essere edificati dal Signore degli eserciti. E affinché tutto questo non rimanesse astratto e campato in aria, l'Apostolo qui ci pone diversi esempi importanti. Ancora questa sera penso che vedremo alcuni aspetti importanti, molto pratici, della nostra vita. E per lo Spirito Santo il Signore ci ha aperto la strada, e l'Apostolo ha ampiamente aperto i miei occhi sugli aspetti dell'autorità che abbiamo meditato nei messaggi precedenti. Abbiamo visto che cosa vuol dire in relazione a questo, alla sottomissione alle autorità, in relazione alla buona condotta, essere sottomessi in ambito civile alle autorità che Dio ci mette davanti, essere sottomessi nell'ambiente di lavoro, perché parla di servi, e anche nella sottomissione nell'ambito matrimoniale, poiché Dio ha creato un ordine. E le cose nell'ordine di Dio, forse ci stupiremo, ma funzionano, e funzionano bene. Nell'ordine che Dio ha creato, le cose funzionano. Nel disordine dell'uomo, le cose vanno a sfacelo. Nella vita, nel lavoro, nel matrimonio, nella Chiesa. E in tutti gli altri posti in cui noi viviamo giorno per giorno. Se sussiste l'ordine di Dio, le cose funzionano. Se sussiste l'ordine dell'uomo, le cose si distruggono. Tutto si distrugge. Le cose e le persone. E questo è un insegnamento importante che il Signore sta cercando di dare a me, personalmente, nella mia vita, per farmi capire quanto sia importante in ogni aspetto essere sottomesso secondo la grazia di Dio. Perché non è a nessuno piace essere sottomesso. Non sto facendo l'eroe. A nessuno piace essere sottomesso. A nessuno piace riportare a un'autorità. Ma questa è la volontà di Dio. Perché è scritto, Romani 13, l'abbiamo ricordato l'altra volta, che non vi è autorità sotto il cielo che non sia ordinata da Dio. E questo è un passo che ci guida e ci deve guidare nella nostra vita. Le cose funzionano se sottostiamo a quello che Dio ha stabilito. Vedete oggi molti aspetti, molti esempi. Io, grazie a Dio, sono stato, il Signore mi ha tolto la televisione, perché non ce l'ho, per cui me l'ha tolta per forza, ma se ce l'avessi la guarderei probabilmente. Ma quando mi capita, mentre sono in palestra, in altri luoghi, di vedere alcune cose, mi rendo conto che certe depravazioni, certe perversioni stanno avanzando in maniera incredibile. Stiamo sconvolgendo l'ordine che il Signore ha creato e presto ne pagheremo le conseguenze. Perché quando noi disubbidiamo, quando noi devastiamo la gerarchia di Dio, l'ordine di Dio, tutto presto sarà distrutto e il Signore verrà con la sua mano. E la parola dice infatti che, quando parla di buona condotta, dice: se voi, guidati dal Signore, operate in questo modo, farete sì anche che il nome di Dio non sia bestemmiato fra i gentili. Io in questa chiesa è stato detto molte volte, e oggi guardandomi attorno, guardando me stesso, penso che il nome di Dio sia bestemmiato maggiormente da coloro che si proclamano conoscitori di Dio, piuttosto che da quelli che si dichiarano apertamente eretici o disinteressati o agnostici o qualsiasi altra cosa. Il nome di Dio è bestemmiato maggiormente da coloro che si dicono spesso credenti. E questa è una realtà, è sempre stato così ed è così anche oggi. Infatti dice l'Apostolo qui: affinché, vedendo la vostra buona condotta, essi siano svergognati dalle vostre buone opere. Laddove sparlano di voi, dice Pietro, come malfattori, per le vostre buone opere che avranno osservato, glorifichino il Dio. Ma guardate che potenza: per le vostre buone opere che avranno osservato, glorifichino il Dio nel giorno che egli li visiterà. Ho voluto riprendere queste cose importanti che abbiamo visto le volte precedenti, perché la prima parola del versetto che ho letto questa sera è infine. Quindi vuol dire che quello che abbiamo letto, che andremo a meditare, penso il primo versetto, i primi due di quelli che ho letto questa sera, racchiudono in parte quello che sono un po' il nocciolo. Tirare le somme o le file di quello che abbiamo visto fin qua, e sono molto importanti. Mi sono fermato perché vedevo che ce n'era e ce n'era ancora, e forse mi sono fermato anche poco, bisognava meditare di più su questi versetti. Infatti la parola dice: infine siate tutti concordi, siamo al versetto 8 che abbiamo letto, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Questi sono aggettivi piuttosto forti, che hanno sotto un imperativo: siate tutti. Se vi va potete anche essere, se vi rimane tempo va bene. No, 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 siate tutti, siate, è un comando, un comandamento, siate tutti. Allora, per evitare il rischio di sorvolare velocemente oppure di dare un significato approssimativo, come io a volte do alla parola di Dio e poi devo confessare di essere stato veloce, di non aver meditato a sufficienza su quello che il Signore voleva dirmi, proviamo insieme a andare un pochino più in dettaglio in questo versetto, perché normalmente il senso delle parole nella parola di Dio è diverso da quello che gli danno gli uomini, è molto diverso, perché leggere queste parole potrebbero passarci in un attimo. Invece io ho voluto con voi questa sera meditarle insieme, a vedere cosa il Signore aveva da dire ai nostri cuori. La prima cosa che ci viene detta è: siate tutti concordi. La definizione del dizionario di concordia è armonica conformità, quindi la definizione che troviamo su un dizionario qualsiasi, di sentimenti, di valori, di idee tra due o più persone. Questa è la definizione di concordia. Mentre nell'etimologia della parola c'è qualcosa di meglio, secondo me. Con, cum, cord, cordis, che significa il cuore, cuore assieme. Ed è molto più bello se ci pensate. Cuori assieme, è bellissimo. E questa è la concordia secondo Dio. Il nostro cuore è quello di Cristo. I cuori assieme, che non ha niente a che vedere con un'armonia di sentimenti, di idee o di qualsiasi altra cosa che voi potete pensare. Il mio cuore che ha forgiato il Signore ed il cuore di Cristo assieme. Che miracolo, che meraviglia. E questo è possibile. È possibile perché io ho fatto qualcosa di eccezionale o perché voi l'avete fatta? No, è possibile perché Dio ha fatto la sua opera per noi. Il cuore di Cristo con il nostro cuore. Non esiste tutto questo nel mondo. È la prerogativa della Chiesa, dell'Iddio vivente. Non esiste tutto questo nel mondo che due persone, se non per l'opera di Dio, possano essere, avere lo stesso cuore. Ma è quello a cui siamo chiamati nella Chiesa dell'Iddio vivente. E lo vedremo. Laddove il direttore di orchestra non è un uomo, ma è lo spirito di santità. Lo spirito di santità può fare sì che il nostro cuore sia uno con quello di Cristo. Infatti, qual è stata la preghiera del nostro amato Salvatore? Ve la ricordate? È uno dei miei passaggi preferiti, ve l'avrò letto 200 volte, ma lo leggiamo anche questa sera. Giovanni 17, 21. Che siano tutti uno. Che siano tutti uno. Che come tuo Padre sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi. Concordi con Cristo. Concordi con i fratelli. Ma vedete che impatto ha questa parola? Possiamo noi dire che siamo concordi, che ho lo stesso cuore con Cristo e con i miei fratelli? Posso io dirlo davanti al Signore? La mia risposta è stata no. Davanti a Dio, non con questa profondità, e non ne sono fiero di questa risposta davanti al Signore, ho dovuto confessarlo come peccato, perché se il mio cuore fosse totalmente, battesse totalmente in accordo, in armonia con quello di Dio, io sarei in perfetta armonia con tutti gli uomini e soprattutto con i fratelli che Dio mi ha dato, perché se io sono in armonia con Dio, sono in armonia con tutto il mondo. Questa è una verità meravigliosa della parola. Il problema non è chi mi sta davanti, il problema non è quello che mi fa, il problema non è l'insulto, il problema è se io sono in armonia con il cuore di Dio oppure no. Perché se sono in armonia, se il mio cuore è uno con quello di Cristo, io avrò, come vedremo tra poco, i sentimenti che erano in Cristo Gesù. E questo è meraviglioso. Pensavo, riflettendo su questo, ad un'orchestra che va in concerto, un'orchestra meravigliosa, la Chiesa dell'Iddio vivente, dove ci sono più strumenti che non fanno lo stesso suono, perché noi non andiamo a vedere un concerto per sentire uno strumento solo, altrimenti andiamo a una scuola di musica e diciamo al maestro: suoni un po' così mi fai sentire. Andiamo a un concerto perché ci aspettiamo, almeno io me l'aspetto, un insieme di strumenti, un gruppo, una banda che suoni strumenti diversi. Questa è la Chiesa, non deve produrre lo stesso suono. Ma cosa deve fare? Deve essere accordata. Cosa vuol dire? Che suona secondo le direttive del direttore d'orchestra, che è il Signore. Ci sono tanti doni per ognuno di noi, dispensati secondo lo Spirito Santo, e questi doni sono diversi, come gli strumenti suonano diversamente. Ma quanto è bello sentire un bel concerto dove tutti gli strumenti suonano. Ed è bellissimo vedere questi musicisti che mentre suonano guardano il direttore, aspettando di essere chiamati in causa. E noi fissiamo gli occhi su Gesù, sul nostro Dio, sul nostro Salvatore, e aspettiamo che Egli ci dia le direttive per suonare secondo la sua gloria, nella concordia che solo lo Spirito Santo può generare. E tutti cominciano a suonare facendo la loro parte. Ma non è meraviglioso? Quando andiamo a un concerto non aspettiamo questo, che tutti suonino facendo la loro parte per dare vita, per dare origine a qualcosa di meraviglioso. Perché diciamo la verità, quando ci sono tanti strumenti di bravi, non come posso suonare io, tante persone, uomini dotati, che hanno studiato, che suonano, è veramente meraviglioso. E quanto più è meraviglioso quando nella Chiesa di Dio ci sono tanti strumenti ben accordati, ben guidati dall'unico direttore. Non è un direttore umano, ma è un direttore con la D maiuscola. Suonano concordi secondo la grazia di Dio. Io penso che non ci sia nulla di più meraviglioso. E pensate di essere lì al concerto. Il direttore sta dando le sue istruzioni. È bellissimo perché si può notare, se uno ci guarda, come guardi tutti e dia l'input giusto. Pensate, il direttore che dà l'input e i violinisti sono andati in bagno. Non ci sono, non c'è il violino. Va bene, non c'è problema, c'è la viola. Ah, la viola gli è suonato il telefono. Quello della viola non c'è. E un altro? Ah, vabbè, dai, ci sono altri strumenti. Il percussionista è in ferie. Dove va a finire il concerto? Dove va? Magari suoneranno lo stesso, perché ci sono altri strumentisti. Ma quanto ne perderà l'armonia di quel concerto? Eppure quello è un concerto. Questa è la Chiesa del Dio vivente. Siate tutti concordi di un solo cuore, dice la parola. E anche le prove sono bellissime. Ve lo dice uno che nella sua piccola esperienza, prima di conoscere il Signore, ho cantato in un gruppo musicale. Eravamo mediocri, però provavamo anche poco e si vedevano gli effetti. Ho suonato mediocre, provavamo poco e si vedevano gli effetti. E oggi abbiamo anche un coro straordinario, perché è la gloria di Dio. Ma non si può provare per corrispondenza. E se non ci è vero, tutti noi siamo chiamati a impegnarci, a studiare la nostra parte, ma quella meraviglia dell'accordatura, di suonare all'unisono, funziona solo se si prova insieme, perché nessuno deve prevalere, nessuno deve sovrastare, ma siamo un coro. E così io penso che sia un privilegio meraviglioso poter essere qui a lodare insieme il Dio vivente. È un privilegio. Quando la Chiesa in questo... potremmo tutti lodare il Signore a casa nostra, ma quanto è meraviglioso non disertare l'adunanza di Dio, laddove i figli di Dio, con un cuore solo, concordi, lodano il Signore. è un privilegio che non dovremmo mai calpestare. E lo dico per primo a me, e poi ognuno può riflettere nel suo cuore. Ci fa un gran bene adorare insieme il Signore, alla gloria del Dio vivente. Siate tutti concordi per essere di un solo cuore. E come in una canzone si nota immediatamente una disarmonia, così anche nella Chiesa del Dio vivente si nota quando c'è qualcosa che stona. Si nota. Se noi stiamo ascoltando una bella canzone o una melodia, qualcosa, e arriva uno che suona un'altra cosa di sua spontanea volontà, si nota immediatamente che c'è qualcosa che non va. Quanto è importante che il Signore, che ognuno di noi singolarmente ricerchi la guida e la gloria di Dio, affinché accordati con Cristo siamo accordati con gli uni con gli altri. Ma è fondamentale, fratelli. Dio ha fatto la Chiesa per questo. Altrimenti ce ne andremo ognuno per i fatti nostri e faremo un disastro. Ma Dio ci ha messi insieme per questo, per esortarci a vicenda gli uni gli altri, per glorificare Dio insieme. Ed è meraviglioso, personalmente è meraviglioso. La parola dice: due uomini camminano egli insieme se prima non si sono concertati. Amos capitolo 3, versetto 3. Allora possono i figliuoli di Dio essere tra loro concordi se prima non si sono accordati con Cristo? È la stessa domanda, solo che l'ho ribaltata su di noi. Possono i figliuoli di Dio essere tra loro concordi, suonare all'unisono, suonare veramente un concerto meraviglioso, se prima non si sono accordati con Cristo? Se tutti siamo concordi, lo saremo anche tra di noi. Due cuori o sono concordi o sono discordi. Quindi due cuori o sono assieme o sono separati. O noi siamo con Cristo o noi siamo senza Cristo. Questa è la rivelazione della parola di Dio. E questo è meraviglioso. Allora io sono convinto, l'ho già detto prima, lo ripeto perché è importante, che se noi siamo accordati con Dio, siamo accordati coi fratelli e siamo accordati anche con le creature di Dio. E l'essere sottomessi, che stiamo vedendo, di cui questo passaggio fa parte, non ci sarà un peso. Non ci sarà difficile mettere in pratica la parola di Dio quando dice: ma se voi amate coloro che vi amano, ma che cosa fate di strano? Fanno così anche i pagani. Ma io vi dico, amate coloro che vi oltraggiano. Amate coloro che vi calpestano. Amate coloro che rinnegano i vostri diritti, anche quando sono effettivamente veri. Ed è difficile, oggettivamente veri. E questo è meraviglioso. Se noi siamo a posto con Dio, siamo a posto con le creature di Dio. Perché Dio è colui che li ha fatti. Quindi siate tutti concordi. Ma ancora, un altro schiaffo per me. Siate tutti compassionevoli, e ho messo assieme, siate tutti pietosi. La vera compassione e la vera pietà non è la nostra, ma è quella di Dio. La vera compassione, la compassione è quando noi vediamo una persona, un uomo, una donna, qualcuno che ha un dolore e lo sentiamo talmente tanto, quel dolore, al punto da farlo nostro. Al punto che il dolore del fratello, il dolore di una persona diventa il nostro dolore. Il suo pianto diventa il nostro pianto, il suo duolo diventa il nostro duolo. Al punto che ci muoviamo anche per alleviare e porre fine a quello stato. Questa è la compassione, è quello che si intende per compassione. Allora potrebbe essere vero ancora per una persona che amiamo, ma come facciamo con coloro che ci oltraggiano ad essere compassionevoli? E non della nostra compassione, che non vale un fico secco, ma della compassione di Dio. E allora ci sono i problemi. Se noi non siamo accordati con Dio, ci sono dei grossi problemi. Ma Gesù ha fatto proprio questo. Gesù ha simpatizzato con le nostre infermità, dice la parola di Dio. Ha preso il nostro dolore e ha simpatizzato col nostro dolore. Ha fatto suo il nostro dolore. In Ebrei 4,15 è scritto: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Gesù ha fatto suo il nostro dolore. Questa è la compassione di Dio. Siate tutti compassionevoli, vuol dire questo: simpatizzare con il dolore altrui. Ha fatto suo il nostro dolore al punto che si è identificato con noi, prendendo il nostro dolore su di sé. Isaia 53,5: ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, delle nostre iniquità, nostre. Il castigo però per cui abbiamo pace è stato su di lui, dice la parola. Per le sue lividure noi siamo stati guariti. La compassione di Dio, come dice in Efesini capitolo 2 versetto 4: ma Dio che è ricco in misericordia. Questa è la compassione. Quando leggiamo siate tutti compassionevoli, dobbiamo pensare a questo, a questa compassione, alla compassione di Dio. E di fronte a quelli che lo insultavano, va bene, compassione di Dio per quelli che mi amano. E di fronte a quelli che lo insultavano, qual è stata la risposta di Gesù? Nel massimo dolore, sulla croce, non in un momento particolarmente facile per il nostro Signore, per Gesù uomo. Non ce lo dimentichiamo mai, che Gesù era anche uomo, pienamente uomo. Qual è stata la sua reazione di fronte a coloro che lo oltraggiavano? Ebbene, di fronte a coloro che lo oltraggiavano, Gesù ha compreso la follia dell'uomo. L'ha compresa. E ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi fatte mentre loro facevano parti delle sue vesti e le trassero a sorte, dice la parola. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si facevano beffe di lui, lo oltraggiavano, si prendevano beffe di lui, e lui era il salvatore del mondo. Ha salvato altri, salvi se stesso, sei il Cristo, l'eletto di Dio. Si beffavano di lui ed egli rispondeva loro: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questa è la compassione di Dio. Siate tutti compassionevoli. Questo è il modello della compassione che Dio ci sta proponendo questa sera nella sua parola. Se avevamo un'idea diversa, è sbagliata. Non è l'idea della parola di Dio, non è l'idea della scrittura, non è la rivelazione della scrittura. Allora, qual è il senso di tutto questo? Quando per la compassione del Signore, ricordati dello stato di miseria che ti caratterizzava prima di essere da me liberato, da quello stato, magari dallo stesso peccato che stai imputando a quel fratello o a qualcun altro nel mondo. Per me ce ne sono tanti. Ero un bestemmiatore, eppure oggi mi urta sentire bestemmiare, e quasi, però io sono stato liberato dallo stesso peccato. Abbi la mia compassione, dice il Signore. Io mi sono identificato con te, mi sono caricato di quel peccato e l'ho espiato per te. E ti chiamo a fare lo stesso. Come? Intercedendo per lui presso il Padre, come io ho interceduto per te. Ma che messaggio meraviglioso! La compassione di Dio è qualcosa che non possiamo comprendere fino in fondo, ma che Dio ci chiama ad avere per coloro che ci oltraggiano, oltre che per coloro che amiamo e che ci amano. Per i nostri fratelli, per i nostri amici, per i nostri parenti, per tutti coloro che Dio ci, per i nostri datori di lavoro, per i nostri colleghi, per tutti coloro che ci stanno intorno. Come Dio ha avuto compassione e pietà di noi quando eravamo lontani, così il Signore ci chiama a avere compassione, non giudizio, per coloro che ci stanno accanto. Dio non ci chiede la croce, perché in croce ci è andato Lui per noi, ma ci chiede veramente che alberghi in noi lo stesso sentimento che è stato in Lui. E questo è solo possibile se Egli dimora in noi. Se no, non è uno stesso sentimento. Il fratello ci sta dicendo ormai da diverso tempo l'imitazione di Cristo. Se no, non è Cristo, ma è semplicemente un'imitazione, non è l'originale. Ma Dio vuole darci l'originale. Dio ci ha dato Cristo, perché dobbiamo imitarlo? Provare a imitarlo quando possiamo avere l'originale. Lui, il nostro Salvatore. Quindi siate tutti concordi, siate tutti compassionevoli. Siate tutti pieni di amore fraterno. Aia. Aia, Signore, siate tutti pieni di amore fraterno. Per Dio questo è importante. Anche perché la parola scrive in Prima Giovanni, diletti, amiamoci gli uni gli altri. Per Dio questo è importante. Prima Giovanni 4:7, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Siate pieni di amore fraterno. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. È chiaro che se noi siamo concordi con Dio e abbiamo lo stesso cuore di Dio, se Dio è amore, noi saremo amore. È lineare. Anche i matematici non obietterebbero. È lineare, è meraviglioso. Se ne abbiamo in Dio l'amore, se noi abbiamo in noi Dio che è amore, anche noi saremo amore. Per quello l'Apostolo dice, ma chi non ama non ha conosciuto Dio. È chiaro, è chiaro, è chiaro quello che dice il Signore. E se non amiamo ancora di più, se non l'avessimo capito, in Prima Giovanni al capitolo 4, versetto 20 dice, allora, se uno dice io amo Dio e odio il suo fratello, è bugiardo. Se non l'avessi capito, ve lo ripeto. Perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Siate pieni, siate ripieni di amore fraterno. E questo passaggio picchia, e picchia forte. È importante, fratelli, l'amore gli uni per gli altri. È importantissimo. È forse più importante di tante altre cose. Perché veramente se ci alberga Dio in noi, avremo un amore genuino gli uni per gli altri. Non stiamo parlando di scimmiottare, di simulazioni che non servono a niente, ma stiamo parlando del vero amore che produce la vera presenza di Dio in noi. E ancora dice il Signore Gesù stesso aveva insistito su questo. Noi parliamo di testimonianza, ma questa è la testimonianza, dice il Signore. Quando in Giovanni al capitolo 13 dice io vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. E da questo, dall'amore che avete gli uni per gli altri, conosceranno che siete miei discepoli. Come conoscevano che quei due che venivano definiti illetterati e poco istruiti, erano stati con Cristo. E parliamo di Pietro e Giovanni. E così è per noi. Perché l'amore non sincero si vede. Noi lo percepiamo nel cuore, nelle persone che ci stanno vicini. Se qualcuno non ci ama, lo capiamo. Perché siamo stati creati da colui che è amore, sentiamo subito che c'è qualcosa che va in dissonanza. Lo sentiamo. Come ci si accorge se dall'esterno, se non è presente l'amore di Dio? Ma questo è fondamentale. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. E io prego sempre di amarvi tutti. Ma non del mio amore, che non serve a niente, non ve ne fate niente voi, non me ne faccio niente neanch'io, ma dell'amore di Dio, meraviglioso. È meraviglioso. E l'ultimo punto è: siate tutti umili. Anche qui non si parla della nostra umiltà spicciola, ma si parla dell'umiltà di Cristo. Non si parla di quella falsa umiltà che si umilia come per dire, Questa qui è un alibi per giustificare la nostra iniquità. Non posso. È una falsa umiltà questa. Sono così piccolo. Questa è falsa umiltà. Oppure quando noi diciamo qualcosa a una persona, sì, l'ho fatto bene, però non è poi tutta farina del mio sacco, però aspettiamo che ci dica, ma sei stato bravissimo. Effettivamente, un po' lo sono stato. Non è questa l'umiltà di Dio, non è questa l'umiltà del Signore. L'umiltà di Dio è quella di quel versetto meraviglioso, di quei versetti meravigliosi che troviamo in Filippesi al capitolo 2. Quella è l'umiltà del Signore. È l'umiltà che noi tutti siamo chiamati a guardare e a vivere nella nostra vita. Dice: abbiate in voi, Filippesi 2:5. Anzi, lo leggiamo. Leggiamo insieme perché è talmente meraviglioso che ce lo leggiamo con calma. Tanto non abbiamo impegni questa sera. Filippesi 2, capitolo 5, versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Gesù aveva tutto il diritto di arrogarsi il fatto di essere il figlio di Dio e di ricorrere alle prerogative di essere il figlio di Dio. Lo era. Se lui avesse agito come figlio di Dio, ricordiamo l'episodio per esempio della tentazione del deserto o altri episodi, se lui avesse agito come figlio di Dio non avrebbe fatto nulla al di fuori di o di strano, nessuno poteva opporsi a questo. Ma il figlio dell'uomo, per la sua volontà, rinunciò a tutto questo e si abbassò, prendendo la forma di servo. Abbassò se stesso, annichilì se stesso, annullò se stesso e si abbassò, prendendo forma di servo. Ci spogliò e si fece ubbidiente, dice la parola, fino alla morte della croce. Il figliuolo dell'uomo si spogliò di sua volontà. Portiamo questo nella nostra vita. Abbiamo certamente delle situazioni dove siamo vessati, dove siamo ingiuriati, dove avremo anche forse dei palesi diritti, dopo aver anche insistito, perché la parola non ci chiama ad essere dei mollaccioni, però dopo aver anche insistito, vediamo che le cose il Signore non vuole muovere, perché quella questione è perché ha un insegnamento per noi, e sentiamo fortemente che il Signore ci chiama ad umiliarci in quella condizione. Anche noi, come il Signore, dobbiamo abbassarci di nostra volontà. La nostra volontà deve essere concorde con quella di Dio e dire: sì Signore, non voglio, ma mi umilio davanti a te. Perché il figliuolo di Dio l'ha fatto. Padre, se fosse possibile, ma la tua volontà. E arriva il momento dove il Signore ci dice: umiliati sotto la mia potente mano, affinché io poi ti possa innalzare al tempo giusto, al mio tempo, al tempo propizio. Umiliamoci. Umiliarci vuol dire proprio stare sotto, essere sotto, stare bassi. Quando la nostra anima, il nostro tutto l'intero essere nostro in subbuglio si vuole innalzare, il Signore dice: siate tutti umili. E l'umile, colui che ha il cuore di Dio, che è in accordo con Dio, non renderà male per male, dice la parola, non rendendo male per male, altrimenti sarebbe impossibile non rispondere al male col male, all'oltraggio con l'oltraggio. È impossibile, perché è una reazione. Quando qualcuno ci pesta un piede, vorremmo subito pestarglielo, perché questa è la nostra natura di male. Ma se Dio regna nel nostro cuore e ci umilia, non renderemo male per male, oltraggio per oltraggio, ma al contrario, diremo bene, cioè benediremo. Poiché a questo siete stati chiamati, la chiamata per noi è questa, a questo siete stati chiamati, tutto quello che abbiamo visto questa sera, onde ereditiate la benedizione. Del benedire, riguardo al benedire, lo vedremo meglio la prossima volta quando vedremo uno dei nostri problemi più gravi, la lingua. Però di questo ne parleremo la prossima volta. Però una cosa, prima di chiudere. Onde ereditiate la benedizione. C'è una benedizione da parte di Dio, direttamente dal cielo, da ereditare per noi. E meditando su questa parola, ereditare, mi sono detto, ma in questo contesto, ma cosa c'entra ereditare qui? E ci ho pensato un po'. Io ho detto, normalmente di eredità si parla quando qualcuno muore e noi aspettiamo un lascito da parte di qualcuno, di un nostro parente. Non è che lo aspettiamo, a volte purtroppo lo si aspetta, però diciamo che arriva perché siamo eredi di questa persona. Ma chi muore qui? Chi muore? C'è qualcuno che muore? Noi. Noi moriamo, finalmente. Ci caviamo di mezzo. Se Dio opera in noi, noi ci togliamo di mezzo, finalmente. La nostra carne si toglie. E tutto questo diventa una realtà vera, vissuta nella nostra vita. E se questo è vero, noi ereditiamo la benedizione del Signore, la vita dello Spirito Santo. C'è qualcuno che muore? Noi. Moriamo finalmente, ce ne andiamo su quella croce, perché noi siamo stati crocifissi con Cristo e apprendiamo, la nostra carne prende il posto che merita, la croce, il posto in cui deve stare. Noi moriamo, Dio ci vivifica e ereditiamo la sua benedizione. Questo significa ereditare la benedizione di Dio. Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.